Va bene, ci sono domande? Se siamo a posto e non ci sono domande ulteriori su questo, la mia idea sarebbe allora oggi di riprendere velocemente quello che avevamo cominciato un attimo a dire, però lo ridiciamo tutto da capo un po' meglio magari, però molto abbastanza schematicamente, velocemente sulla modellazione e poi parlare di rendering appunto. Raccontando un po' le questioni teoriche dell'interazione luce-materia. Allora, siccome non mi ricordo esattamente cosa avevamo detto la scorsa volta, riprendiamo il discorso da capo. Allora, una volta definita, diciamo, la geometria dello spazio nelle applicazioni grafiche di qualunque tipo, ditemi se ci sono cose qualunque genere. Ok, definita la geometria dello spazio, naturalmente per qualunque tipo di applicazione grafica, che sia interattiva, non interattiva, alta risoluzione o alta fotorealisticità, dobbiamo comunque definire il nostro modello della scena da rappresentare poi, da proiettare poi sulle nostre immagini virtuali. Questo naturalmente lo si può fare in vario modo, quindi dobbiamo semplicemente avere delle strutture dati, visto che stiamo lavorando sul computer, in informatica, che rappresentino la geometria degli oggetti reali, del mondo reale, nella nostra scena virtuale, e a seconda del tipo di applicazione, naturalmente questa scena potrebbe essere creata con non soltanto strutture dati, ma anche con completamente tecniche completamente diverse. Se il nostro scopo è naturalmente visualizzare dei modelli meccanici per la progettazione, sicuramente creeremo questi modelli, queste scene con dei programmi di modellazione che permettono di disegnare con dei tool, diciamo, degli oggetti. Se invece vogliamo rappresentare oggetti del mondo reale, la cosa migliore sarebbe naturalmente acquisirli con le tecniche di scansione 3D. Dal mondo reale, se per esempio creiamo con della simulazione numerica delle evoluzioni, per esempio facendo la simulazione fisica potremmo generare la simulazione dell'evoluzione delle particelle o di un fluido, eccetera, magari appunto i modelli derivano anche qui da un'evoluzione di algoritmi che calcolano la posizione degli elementi di una scena, per esempio. E quindi tutto questo può essere fatto in maniera molto diversa anche da un punto di vista di realizzativo e può naturalmente essere codificato in maniera diversa da un punto di vista di strutture dati che codificano la geometria della scena reale. Quello che ovviamente dobbiamo fare è creare delle strutture dati che possano essere poi facilmente renderizzate, cioè che possiamo naturalmente trasformare in immagini con tutte le caratteristiche che vogliamo, quindi eventualmente con la dinamicità, in modo tale che la sequenza delle immagini rifletta mutamenti in tempo reale della scena o meno, le immagini le possiamo creare in maniera fotorealistica o meno fotorealistica, però dobbiamo naturalmente partire da delle rappresentazioni geometriche del nostro mondo. Va bene? E questo saltiamo, l'abbiamo più o meno già visto. Quindi, come rappresentiamo questi oggetti del mondo? Gli oggetti del mondo, abbiamo detto, sono strutture tridimensionali, il nostro spazio euclideo tridimensionale, che dovrebbero essere rappresentati che dovrebbero rappresentare oggetti di dimensione finita, generalmente chiusi, d'accordo, e continui, e quindi possiamo rappresentarli mediamente in due modi, con delle rappresentazioni che ne descrivano la superficie, o delle rappresentazioni che ne descrivano il volume, d'accordo? Quindi le prime si chiamano boundary representation, le seconde si chiamano appunto rappresentazioni volumetriche. E noi siamo abituati, tutti quelli che conoscono un po' di grafica al calcolatore, anche a livello amatoriale, sanno che nella stragrande maggioranza dei casi noi lavoriamo con boundary representation, che sono generalmente appunto delle rappresentazioni poligonali, in cui semplicemente definiamo le superfici degli oggetti che rappresentano le cose che vogliamo mettere nella scena attraverso l'approssimazione della della geometria della scena con dei poligoni che uniti tra di loro con le caratteristiche che poi vedremo un po' meglio e che rappresentano quindi la struttura degli oggetti. Noi siamo abituati a questa rappresentazione perché è stata quella storicamente vincente, diciamo, nell'ambito degli algoritmi, specialmente per quanto riguarda la grafica interattiva, cioè quella dei videogiochi, delle rappresentazioni web, eccetera, ed è stata quella che ha un po' guidato, tra l'altro, l'evoluzione delle schede grafiche dei calcolatori, quindi la pipeline che conoscete, che rivedremo meglio la prossima lezione, presumibilmente, è stata implementata in hardware proprio per inizialmente processare questo tipo di rappresentazioni triangolate, poligonali e ottimizzare il processo di creazione delle immagini. Naturalmente ci dedicheremo quindi per lo più a quel tipo di rappresentazioni quando parleremo appunto la prossima volta di effettivamente implementazione del rendering, però in generale da un punto di vista teorico e anche da un punto di vista pratico, specialmente con l'evoluzione che c'è dell'hardware, del software, eccetera, si possono naturalmente usare rappresentazioni alternative, d'accordo? Per esempio, per la rappresentazione di superfici possiamo ricorrere, anziché a rappresentazioni poligonali, a rappresentazioni che non abbiano più questa discontinuità delle normali, cioè le rappresentazioni poligonali hanno come limite che la superficie, a differenza di quella degli oggetti reali del mondo reale, non è liscia ma è rappresentata appunto da delle patch, diciamo, piane che formano degli angoli che quindi non sono lisce, cioè matematicamente non è continua la derivata, la curvatura non è continua, d'accordo? Vabbè, e quindi questo può creare problemi, come vedremo, di visualizzazione, perché si vedono delle differenze di colore legate a questa rappresentazione poligonale, questa che si chiama tessellazione, già nel tecnico, cioè si vedono gli spigoli tra le facce. Esistono altri tipi di rappresentazione però, non soltanto quelli di superficie eventualmente migliorate evitando, diciamo, la tessellazione, esistono anche rappresentazioni volumetriche. Quelle che vi cito principalmente sono la rappresentazione a cubetti, quindi semplicemente codificando lo spazio come un insieme di cubetti che possono essere pieni o vuoti o pieni di materiale con delle caratteristiche fisiche, densità, riflessione della luce, eccetera, oppure attraverso una rappresentazione di tipo simile a quella che abbiamo discusso quando abbiamo parlato di grafica vettoriale in opposizione alla grafica raster, in cui il volume venga descritto da una serie di primitive parametriche, per esempio sfere, cilindri, cubi, parallelepipedi, eccetera, che possono essere descritti proceduralmente con dei parametri e che permettono di rappresentare attraverso somme, differenze, intersezioni in questi oggetti base strutture anche complicate. Naturalmente capirete che già le idee diverse di queste rappresentazioni fanno sì che ciascuna di queste rappresentazioni sia presumibilmente molto adatta per determinati tipi di rendering e di visualizzazione, quindi di creazione delle immagini virtuali. Un'altra cosa che può essere fatta per creare mondi virtuali fotorealistici potrebbe essere veramente anche, però un po' fuori da quello che è il nostro modello di grafica che ci siamo fatti finora, e quindi non lo vedremo, lo cito solo, diciamo, come informazione, è basare il rendering su non una codifica reale della geometria degli oggetti, ma un'acquisizione dal mondo reale, per esempio, di immagini, e utilizzando in maniera furba un'acquisizione di immagini multiple, per esempio con differenti angolazioni, eccetera, si può creare un mondo in cui si possa, ad esempio, navigare vedendo la scena molto naturale, d'accordo? Facendo rendering che si dice image based. Non vedremo tecniche avanzate di tipo image based, però una tecnica che in realtà è realmente una tecnica di rendering image based, la vedete, la usate normalmente, che è il texture mapping. Quando si fa texture mapping, cioè si prendono delle geometrie e ci si proietta sopra in realtà un'immagine, si fa un trucco che quindi va oltre quello che stavamo dicendo che volevamo fare, cioè definire dei modelli geometrici e su quei modelli geometrici simulare l'interazione luce-materia. Lì evitiamo questo, quindi non facciamo la vera simulazione, ma mappando delle immagini su delle superfici creiamo delle illusioni di vedere delle cose, di vederle anche in maniera interattiva, navigabile, eccetera, che in realtà non ci sono geometricamente nella descrizione della nostra scena. D'accordo? E quindi in realtà facciamo della grafica che ci permette di visualizzare degli oggetti che vediamo nella scena senza realmente modellare geometricamente gli oggetti nella scena. D'accordo? Non c'è dentro. Se voi vedete degli alberi in una scena che create nel vostro videogioco che non sono in realtà modellati geometricamente ma sono generati col texture mapping, state facendo un trucco di questo genere. Non avete dentro il programma la rappresentazione della scena, ma avete delle immagini che usate in modo furbo danno l'impressione di avere quell'oggetto nella scena. D'accordo? Va bene. Due cose veloci sulle rappresentazioni diverse da quella classica dei poligoni. Se rappresentiamo il mondo con delle superfici parametriche, possiamo evitare, diciamo quindi, di avere una rappresentazione con una tessellazione che mi può creare dei problemi, perché naturalmente io quando vado a fare rendering vedo, se non ho troppi triangoli, troppi poligoni, delle discontinuità. E quindi risolvo questo problema della tessellazione. Qual è la complicazione? È naturalmente che creare modelli di oggetti complessi usando delle rappresentazioni che esistono, anche se non vediamo in dettaglio, poi se volete ne parliamo anche, ma riusciamo a fare troppe cose, però possiamo tipicamente si usano delle rappresentazioni, per esempio come spline le superfici di Bézier, eccetera, che non fanno altro che rappresentare con delle funzioni polinomiali, delle funzioni continue a patch, per dei domini finiti, una superficie continua e poi sono raccordate sui punti di separazione per avere appunto una superficie che potenzialmente può avere appunto una rappresentazione liscia a piacere, quindi infinitamente derivabile o comunque derivabile con una normale che varia con continuità. D'accordo? Questo creerebbe la possibilità di fare rendering molto più accurato, quindi avere un rendering molto più bello, però ha computazionalmente un peso molto più elevato e soprattutto non è renderizzabile in modo diretto con la pipeline grafica standard implementata nelle schede grafiche, appunto è basata sui poligoni, sui triangoli. D'accordo? Però già dagli albori della grafica queste rappresentazioni sono state usate in fase di modellazione, per esempio, o appunto per generare modelli che magari venivano renderizzati non in maniera interattiva, perché naturalmente queste rappresentazioni sono più accurate. In grafica interattiva invece si discretizza tutto poi con dei triangoli e si mappa e si visualizza i triangoli. L'evoluzione dell'hardware grafica comunque fa sì che via via sarà sempre più possibile fare rendering real time anche eventualmente di questo tipo di rappresentazione. Quindi, per esempio appunto superfici di Bézier che appunto dati dei punti di controllo rappresentano a patch, diciamo, in qualche modo le superfici degli oggetti. Per quanto riguarda la rappresentazione come la geometria costruttiva solida, funziona più o meno come la grafica vettoriale in 2D. Io posso dare una descrizione procedurale della mia costruzione della scena basata su una serie di primitive che posso traslare, ruotare, deformare, eccetera, e di cui posso fare appunto per quello che si chiama geometria costruttiva solida anche delle operazioni diciamo booleane tipo intersezioni, unioni, differenze, in modo tale che da, diciamo, strutture base, come questo esempio, una sfera, un cilindro, posso generare anche strutture complesse andando a svolgere operazioni appunto di somma, di unione, intersezione, eccetera. Quindi, vabbè, non è questo a introdurre le operazioni. Vabbè, unione, ovviamente, io ho due oggetti che sono volumetrici, quindi rappresentazioni volumetriche che rappresenterebbero tutto il volume che sto dentro ciascun oggetto, l'unione quindi l'insieme dei punti che appartengono a entrambi gli oggetti, la differenza è l'insieme dei punti che appartengono a uno ma non all'altro, l'intersezione, l'insieme dei punti che appartengono a entrambi, eccetera. Un modello girato in questo modo può essere, per esempio, anche descritto tramite un albero che mette assieme appunto tutte le operazioni che si fanno due a due con i vari oggetti che li metto assieme, e quindi la descrizione di una scena, di un oggetto generato con questa tecnica può essere, per esempio, semplicemente un albero che è fatto appunto delle operazioni binarie applicate all'oggetto stesso. C'è l'esempio, diciamo, per questi tre oggettini che erano stati creati nell'esempio precedente. Ogni sono i due, le tre foglie che rappresentano le primitive e, diciamo, i nodi che rappresentano le operazioni booleane. Questa tecnica di modellazione è generalmente usata magari in ambito CAD, però può essere anche abbastanza utile per prototipare molto rapidamente anche oggetti da mettere in videogiochi e quant'altro. Perché mentre magari i programmi di modellazione più complessi magari richiedono abbastanza impegno per imparare, diciamo, l'uso dell'interfaccia, eccetera, attraverso anche semplici programmini che fanno geometria costruttiva solida si riesca a generare, diciamo, oggetti da mettere nella scena, per esempio per i videogiochi e quant'altro, abbastanza semplicemente, abbastanza semplice da usare. Il limite naturalmente è che tipicamente appunto posso generare appunto modelli che sono basati su strutture geometriche semplici, quindi posso mettere assieme abbastanza bene, ma non potrò fare oggetti particolarmente complicati. Però naturalmente il creare oggetti in questo modo procedurale garantisce che naturalmente i modelli che ho sono modelli volumetrici che la cui superficie se la ricavo poi con un altro algoritmo che mi trasforma l'oggetto in constructed solid geometry in una rappresentazione triangolata, sarà poi una rappresentazione che effettivamente ha delle buone proprietà, quindi rappresenterà un oggetto chiuso, un oggetto continuo e appunto la triangolazione sarà in generale fatta bene, e quindi posso usarlo senza grossi problemi nei software poi di rendering, una volta appunto trasformato il modello volumetrico in modello di superficie. Ok, quindi quel, diciamo, tipo di struttura, diciamo, funziona molto bene magari in certi ambiti di progettazione. Allora, saltiamo un attimo a quelli di prima, poi ci torniamo. Un'altra modalità di rappresentazione di oggetti volumetrica è appunto il partizionamento spaziale. Il partizionamento spaziale vuol dire appunto io ho una regione, naturalmente dovrò in questo caso usare una regione finita, ma tanto nelle mie scene poi discretizzate io dovrò comunque mettere il mio mondo in una regione finita, d'accordo? Partiziono questa regione in cubettini, per esempio, quindi in una griglia, così come faccio le immagini 2D discretizzate nelle immagini raster in una griglia bidimensionale, posso partizionare la mia scena in una griglia tridimensionale che poi proietterò in qualche modo sul piano immagine. Questo mi consentirebbe anche di modellare molto facilmente tutte le proprietà di interazione luce-materia, perché poi a ogni volumetto potrei dare delle proprietà ottiche in qualche modo, mi cambi in qualche modo il percorso dei raggi che adesso andremo a definire nel resto della lezione. Però computazionalmente e come dimensione di memoria fare una rappresentazione, un rendering di questo tipo sarebbe totalmente proibitivo. Però quello che succede è che, siccome la rappresentazione volumetrica in qualche modo è di questo tipo, è ben in qualche modo mappabile sull'hardware anche grafico, perché appunto, come vedremo, come vedete, come avete già visto, appunto, noi possiamo gestire molto bene appunto strutture discretizzate, appunto, come le texture, per esempio, appunto, in immagini sia 2D che 3D, con delle griglie regolari, le possiamo gestire e processare anche in parallelo, quindi si riesce a fare calcolo parallelo su questo tipo di strutture. Quindi, dal punto di vista dell'implementazione eventuale di algoritmi, appunto, che fanno rendering, è una struttura che va bene. Naturalmente occupa tantissima memoria, per cui non si possono rappresentare, diciamo, oggetti con grandi livelli di dettaglio con questo tipo di rappresentazione, perché naturalmente esploderebbe in memoria. Però si usa in ambiti specifici, per esempio, dove i sistemi di acquisizione acquisiscono già modelli di questo tipo, per esempio in medicina, l'ho forse già raccontato l'altra volta, si usa naturalmente poi fare direttamente il rendering della struttura volumetrica, usando algoritmi particolari che appunto creano un'immagine da una rappresentazione volumetrica in cui in ogni cubetto è rappresentata, per esempio, la densità del materiale, che quindi viene in qualche modo anche artificialmente trasformata in una forma di interazione tra la luce e la materia. A ciascuna densità viene attribuita una proprietà di interazione con la materia. Se no, questa rappresentazione si può usare all'interno magari di algoritmi di rendering che cercano di migliorare in qualche modo le proprietà, diciamo, della stimolazione dell'interazione luce-materia in determinati casi, ma ne parleremo forse più avanti. Ok, quindi, per esempio, questi sono esempi di dati tipo medico in cui si fa una visualizzazione direttamente lavorando sulla scena rappresentata come rappresentazione di partizionamento spaziale. Una cosa che si può dire relativamente al partizionamento spaziale è che non è necessario spesso usare un partizionamento uniforme, perché in regioni una scena mediamente sarà in parte piena e in parte vuota. Quindi, usando, diciamo, un trucco che si usa, vedremo, spessissimo in computer graphics, noi possiamo cambiare la nostra rappresentazione da una griglia regolare a una griglia irregolare, andando a rendere la griglia più densa dove serve, meno densa dove non c'è informazione, per esempio, perché nella scena non c'è nulla, e quindi cambiare la rappresentazione da una serie di cubettini tutti uguali come un'immagine, fare una rappresentazione gerarchica come il ben noto octree, in cui io prendo la mia regione di spazio che io voglio rappresentare volumetricamente, la suddivido via via ogni volta il cubo in 8 parti, amen, e proseguo a suddividere solo dove c'è informazione. Quindi ho all'interno del cubetto valori di densità dell'oggetto o di presenza e assenza dell'oggetto differenti, appunto, da 0, d'accordo? Quindi una struttura di questo tipo migliora sicuramente l'impatto in memoria del processing, quindi, anche se rende complica la vita se invece dobbiamo fare un processing in parallelo, perché in questo caso poi diventa complicato processare le cose in parallelo. Tra l'altro, appunto, le strutture di questo tipo vengono poi usate anche quando si usano modelli triangolati, eccetera, o scene complesse in cui si deve cercare di fare rendering, per ridurre la complessità di tutte le operazioni che richiedono di verificare, per esempio, se c'è qualcosa o non c'è niente nelle regioni di spazio, diciamo, che mi interessa analizzare per il rendering. Va bene. L'ultima cosa che volevo dire sulle strutture dati che ci interessano è, va bene, queste sono strutture che abbiamo detto o generiamo creando dei modelli con dei programmi specifici, quindi attraverso dei modelli volumetrici trasformati poi in poligoni, o attraverso dei programmi che già mi creano poi gli oggetti sotto forma di poligoni. In molte applicazioni noi i modelli vogliamo ricavare dall'acquisizione sul mondo reale, va bene? E come si fa a acquisire gli oggetti dal mondo reale? L'abbiamo discusso anche già nella prima lezione, che ci sono varie tecniche di scansione tridimensionale, che generalmente però non mi creano né un modello volumetrico della realtà, né una superficie parametrica, né tantomeno una superficie poligonale approssimata con poligoni, ma semplicemente mi catturano in una scena o di un oggetto una serie di punti campionata della sua superficie, d'accordo? Questa rappresentazione, quindi base, che esce fuori dallo scansione 3D, è una rappresentazione non strutturata, quindi totalmente disorganizzata di punti, quindi si prende il nome appunto di point cloud, nuvola di punti, e per le applicazioni grafiche tipicamente, anche se non necessariamente, perché si potrebbe anche fare rendere indirettamente delle nuvole di punti con qualche trucco, quindi alcuni programmi, alcune applicazioni possono fare direttamente rendering a partire dalle nuvole di punti, che però hanno un problema ovvio della loro discontinuità, quindi in qualche modo non contengono l'informazione che mi consente per esempio di interpolare, capire che la superficie percorre tutti i punti regolarmente, eccetera. Quindi mediamente nella maggior parte poi delle applicazioni grafiche si converte la rappresentazione di nuvole di punti in una rappresentazione poligonale. Questo è uno dei motivi per cui, a parte che si usano degli algoritmi che trasformano appunto, che generano le mesh poligonali a partire dalle nuvole di punti o da altri tipi di rappresentazioni, ma il fatto che non ci siano algoritmi ideali per tutte le tipi di acquisizione che trasformano benissimo in ogni caso nuvole di punti in una superficie chiusa, regolare, con le caratteristiche che vogliamo, è uno dei motivi per cui dobbiamo cercare di capire, e adesso ci arriviamo brevemente, quali sono le caratteristiche di una rappresentazione poligonale e come si fa eventualmente a scoprire i problemi che ci sono nelle rappresentazioni poligonali, perché le rappresentazioni degli oggetti, per esempio derivati da scansioni, possono avere dei problemi proprio di proprietà matematiche, perché magari non necessariamente sono superfici chiuse, non sono necessariamente superfici che hanno delle caratteristiche della triangolazione che sono buone dal punto di vista matematico, quindi anche perché esistono questi tipi di modelli che non disegno io con le caratteristiche che voglio, è necessario andare a analizzare un po' matematicamente le caratteristiche dei modelli poligonali, quindi andare a vedere un po' la matematica, diciamo, delle mesh di poligoni. Ed è quello che cerchiamo di fare velocemente adesso. Lo faccio anche abbastanza velocemente perché dovreste tornarci abbastanza pesantemente su queste cose anche negli altri corsi, quindi a parte che un po' di gente di voi hanno già visto, ma hanno già visto quasi tutto quello che racconterò, queste cose in dettaglio, visto che poi ci metterete le mani sui modelli poligonali per le vostre applicazioni, le rivedrete molto pesantemente. D'accordo? Va bene, quindi andiamo a vedere in dettaglio le problematiche relative alla rappresentazione poligonale delle superfici che dovrebbero rappresentare i bordi degli oggetti che noi vogliamo mettere nel nostro spazio di video 3D. D'accordo? Allora, matematicamente, vi ho sicuramente già detto, probabilmente l'altra volta, però ritorniamoci, una superficie che rappresenta un bordo di un oggetto deve avere la proprietà di essere una varietà, nel nostro caso appunto bidimensionale nello spazio 3D, quindi un sottoinsieme, una superficie, diciamo, nello spazio tridimensionale, in cui ciascun punto abbia un vicinato appunto omeomorfo alla sfera di dimensione 2, cioè a un disco, quindi praticamente da ciascun punto posso muovermi in tutte le direzioni in maniera libera, a meno che non, sono spio, su, non sia su un punto di bordo. Va bene. In realtà, appunto, la varietà di K dimensionale con bordo ha la differenza che naturalmente ogni punto non è necessariamente omeomorfo alla, alla sfera, ma eventualmente alla semisfera, perché appunto si ha un certo numero di direzioni in cui non può andare perché è già al bordo. Va bene. Naturalmente una varietà con bordo non dovrebbe essere, non potrebbe rappresentare un oggetto chiuso, perché naturalmente la superficie è in qualche modo discontinua. Quindi per, se volessimo considerare superfici che rappresentano solo oggetti chiusi, dovremmo considerare appunto le varietà senza bordo. Va bene. Va bene. Cosa vuol dire questo per le maglie triangolari, dove le maglie triangolari sono appunto, lasciamo perdere la differenza di compressione superficiale, possiamo lasciarle perdere, semplicemente una mesh poligonale, una maglia poligonale è un insieme di triangoli, d'accordo, in cui ciascun spigolo di ciascun triangolo può essere appunto o uno spigolo che appartiene a un triangolo o a due triangoli e non interseca mai altri triangoli, d'accordo? E questo poi si traduce al fatto che sia in quel termine lì complesso semplice puro che non abbiamo definito, lo lasciamo perdere, non lo definiamo. Va bene. Perché queste mesh poligonali, ovviamente se è poligonale non triangolare, vuol dire che il mio poligono può anche essere un poligono con più lati, d'accordo? Perché sia una varietà non devono succedere, diciamo, queste cose qua che si vedono nella figura con il no, cioè non posso avere uno spigolo di una maglia poligonale che, vabbè, consideriamo adesso soltanto triangoli per semplicità, non posso avere uno spigolo che appartiene a più di due triangoli, perché in questo caso avremo dei punti con un vicinato in cui non sono omeomorfo alla sfera, al disco di 2D, perché naturalmente tutti i punti che sarebbero in questo spigolo condiviso da tre triangoli hanno un vicinato che non può essere messo in corrispondenza biunivoca con il vicinato appunto dei punti di un disco piano. Perché naturalmente io posso mettere in corrispondenza questi con questi e rimangono quelli che rimangono fuori dalla corrispondenza biunivoca. D'accordo? Allo stesso modo non possono verificarsi configurazioni tipo questa qua, perché violerebbero appunto il fatto che io possa muovermi da ciascun punto in un insieme di punti omeomorfo a un disco, ma se la mesh appunto è con bordo, quindi io posso avere appunto un bordo come in questo caso, comunque i triangoli, i punti del vicinato di questo vertice qua, sarebbero quelli problematici, devono comunque avere un vicinato, diciamo, continuo e isomorfo, in questo caso a una semisfera, un semice, una semicerchio. Se io considero l'intorno di questo punto qua, naturalmente posso mettere questi punti qua in corrispondenza con la semisfera e mi restano questi due liberi e non posso mettere in corrispondenza di unico. Quindi queste sono le condizioni perché una maglia triangolare, una mesh di angoli, non sia una varietà, ossia non sia una varietà. Va bene, e, d'accordo. Quindi una maglia di triangoli è fatta in questo modo, d'accordo, e se è chiusa non esistono spigoli di bordo e viceversa, se appunto una maglia di triangoli appunto ha queste caratteristiche qua, posso andare a vedere se la superficie ha la proprietà di essere orientabile. Innanzitutto posso definire un'orientazione per i triangoli, io i triangoli naturalmente li posso definire con, e questo l'abbiamo già detto quando abbiamo fatto i poligoni, che quello che ho saltato all'inizio, tipicamente io i triangoli e i poligoni li definisco con una sequenza di vertici, quindi di punti nello spazio tridimensionale, e per convenzione stabilisco che i punti vanno considerati appunto come i punti che uniscono in senso antiorario, d'accordo? La convenzione mi definisce in qualche modo un'orientazione, perché naturalmente a seconda di se guardo la faccia davanti o la faccia dietro, gli stessi punti sono naturalmente ordinati in ordine diverso, quindi possono essere, diciamo, orientati di fronte o retro, d'accordo? Per convenzione la faccia davanti è quella sul piano in cui io vedo i punti ordinati in senso antiorario, e naturalmente vuol dire che c'è anche una faccia posteriore per i miei triangoli. Si definisce una mesh orientabile se io considero tutta la mesh, quindi ipotizzando che sia una varietà non necessariamente chiusa, io devo avere che appunto tutti i vertici, tranne quelli di bordo, sono condivisi da due poligoni, da due triangoli, e naturalmente se tutti i vertici, tutti i poligoni che condividono uno spigolo sono tali che lo spigolo è percorso sempre nella stessa direzione, che sono percorsi in ordine inverso, vuol dire che l'orientazione delle facce sono compatibili, perché naturalmente tutte le facce appunto sono percorse in senso antiorario e lo stesso vertice è percorso nei due sensi diversi, e quindi tutte, diciamo, le facce per due facce che condividono un vertice, l'orientazione esterna è dalla stessa parte fondamentalmente. Se invece questo non accade, cioè attraversando due poligoni all'altezza del vertice, lo spigolo appunto non cambia segno, quindi l'orientazione è diversa, quindi la mesh si dice non orientabile, perché non posso definire un'orientazione comune per tutta la superficie connessa. D'accordo? Notare che naturalmente se consideriamo specialmente se consideriamo superfici non chiuse, esistono come casi particolari di mesh che non sono orientabili, per esempio l'anello di Möbius, che pur essendo una mesh ha la proprietà di essere una varietà, non è orientabile, perché naturalmente se io definisco un'orientazione per i poligoni mi trovo a un certo punto dei poligoni vicini che hanno orientazioni non compatibili. Va bene. Ma diciamo che questo non è un problema che ci pone troppi problemi dal punto di vista pratico, naturalmente. Va bene. Io adesso un po' senza dirlo, però mi ero concentrato su parlare di mesh restringendomi al caso triangolare. Naturalmente in grafica si usano per lo più mesh triangolate, anche perché appunto nella pipeline standard di OpenGL sono supportate e sono usate come base per il rendering. Per però molte applicazioni grafiche si possono usare anche altri tipi di mesh che si basano su poligoni di dimensionalità diversa o addirittura su poligoni generici, quindi posso avere mesh che gestiscono in qualche modo, che uniscono, diciamo, poligoni di tipo diverso. A parte quelle triangolari, rivestono generalmente abbastanza importanza quelle quadrangolari, perché generalmente appunto siccome noi vogliamo, è importante quando si definiscono, anche se non ne parleremo granché, quando si gestiscono le superfici degli oggetti appunto modellati, è importante anche definire delle parametrizzazioni, diciamo, che mappino per esempio le proprietà della superficie su un dominio appunto facile da maneggiare. Questo per le mesh quadrangolari è molto più semplice, per le mesh triangolate pone più problemi, quindi per esempio anche semplicemente fare texture mapping, in cui mappo un dominio di un'immagine dentro una superficie suddivisa in triangoli, pone sicuramente più problemi computazionali, matematici, che mappare per esempio su quad mesh, d'accordo? E quindi, al di là del fatto che le mesh quadrangolari possono essere utili per applicazioni specifiche, come c'è scritto lì, per esempio, se io devo fare una mappa di terreni, una mappa di altezze, è, diciamo, di per sé normalmente una mesh di quadrilateri. Il problema è che una mesh di quadrilateri generici, così come di qualunque tipo di poligoni con un numero di lati superiori a 3, ha un ulteriore problema, specialmente per il rendering, che se io do semplicemente un poligono dando, per esempio, 4 vertici comunque presi nello spazio, una mesh di quadrilateri data così non mi garantisce che i quadrilateri siano planari. D'accordo? E quindi ovvio, quadrilateri non planari, in realtà poi per definire la struttura, fare il rendering, devo poi splittare la superficie in due triangoli. D'accordo? E quindi questo è un altro problema. Quando generalmente si modellano mesh in applicazione di animazione o pratiche con le mesh quadrangolari, si deve magari garantire il vincolo di planarità con degli accorgimenti matematici. Va bene. Una mesh chiusa ha anche una sua topologia. La topologia si riferisce al numero di componenti connesse e di buchi che ha l'oggetto, che naturalmente è un descrittore dell'oggetto, in qualche modo una proprietà dell'oggetto. Una cosa che può essere curiosa, che è interessante anche dal punto di vista di analisi della geometria, è che esiste una formula di equazione di Eulero che lega, dato una maglia poligonale qualunque, il numero di sfigure e il numero di facce della maglia con appunto la topologia, che è data da un parametro che si chiama genere della superficie G, che mi dice in pratica quante componenti connesse e buchi ci sono nell'oggetto. Il genere è definito, come c'è scritto lì, il numero di tagli che io posso fare lungo appunto una linea chiusa senza disconnettere la superficie. Quindi per una sfera questo numero è 0, perché qualsiasi linea chiusa che io traccio sopra una sfera mi divide in due la superficie verso. Se ho una superficie con dei buchi, per esempio un toro, esiste un taglio, qualunque taglio che ho fatto qua, per esempio, lascia la superficie in un unico pezzo. Comunque, anche qui è una curiosità che non ci interessa più tanto per l'applicazione, quindi vado via veloce, però per esempio è utile conoscere appunto il fatto che le mesh, come gli oggetti geometrici, hanno delle proprietà, appunto, che vengono dette proprietà topologiche, che hanno a che fare con appunto il numero di componenti e il numero di buchi che ci sono dentro l'oggetto, e che per esempio, naturalmente, ovviamente, la topologia di un oggetto chiuso senza buchi appunto deve essere isomorfa alla sfera, d'accordo? E se abbiamo una mesh di cui sappiamo, per esempio, che è una mesh chiusa di triangoli e di poligoni, possiamo controllare se, per esempio, le sue caratteristiche tornano usando la formula di Eulero, dato il numero di vertici e di spigoli e di facce dell'oggetto, per esempio. D'accordo. Domande? Va bene. Passiamo brevemente a qualcosa di più pratico, che però appunto questa roba qua la rivedrete in altri corsi pesantemente, quindi non ci soffermeremo molto, sulla modellazione mediante mesh di triangoli. D'accordo? Allora, i triangoli possono essere generati da, appunto, come abbiamo detto, dei programmi di progettazione che generano già automaticamente i modelli triangolati data l'opzione dell'interfaccia, o possono essere ricavati mediante digitalizzazione, mediante trasformazione di nuvole di punti prese da uno scanner 3D, per esempio, in un modello triangolato. Ci sono algoritmi che permettono di ricostruire triangolazioni a partire da nuvole di punti, nella triangolazione di Delaunay, appunto algoritmi di Poisson e quant'altro, quindi tutti algoritmi che in qualche modo trasformano nuvole di punti facendo un po' di processing in mesh triangolate. Il problema è che tendenzialmente questi ultimi algoritmi non necessariamente garantiscono un'altissima qualità della mesh e non garantiscono nemmeno in genere proprietà come quelle viste prima, quindi potremmo avere delle mesh non watertight, cioè non chiuse, non con la proprietà di essere una varietà e così via. Questo ha qualche importanza da un punto di vista del rendering? Sì e no, non necessariamente, nel senso che è chiaro che nei punti in cui ci sono queste anomalie chiaramente non ci saranno degli effetti, non potrò creare degli effetti realistici di visualizzazione. Per gli algoritmi non è necessariamente detto che sia un peccato mortale, cioè possono funzionare lo stesso di rendering con ovviamente degli errori, delle cose che non vanno, diciamo, anche se non sono verificate queste proprietà. D'accordo, quindi possiamo costruire le mesh in vario modo. Quando abbiamo costruito le mesh, quindi abbiamo delle entità definite che sono le posizioni dei vertici, le connessioni tra i vertici che creano i triangoli, quindi gli spigoli, quelli che vengono appunto chiamati gli edge o spigoli dei triangoli, e le facce, quindi i triangoli stessi. Quindi abbiamo tre entità principali a cui generalmente ci interessa associare degli attributi, perché come vedremo tra poco quando faremo rendering, ci interessa se non volete salto, no. Passiamo oltre. Allora, dicevo, una cosa importante è poi associare delle proprietà a questi vertici, perché noi vogliamo associare a questi modelli geometrici le proprietà che ci servono per generare le immagini. Quali sono le proprietà? Quali sono i materiali di cui è composta l'oggetto, come riflettono la luce, che colore attribuiscono alla superficie e così via. Quindi dobbiamo creare delle strutture dati che memorizzano le posizioni dei punti, i triangoli, eccetera, e possibilmente associano degli attributi. A cosa li associamo gli attributi? Beh, di per sé non è ovvio. Io potrei associare questi attributi al vertice, potrei associarli alle facce, potrei per esempio associarle a una cosa che si chiama praticamente il vertice, cioè i vertici di ogni faccia, cioè ipotizzando che io possa attribuire per ciascun vertice proprietà differenti a seconda se io sto considerando una faccia invece che l'altra. Questo perché? Perché come vedremo quando faremo la pipeline di rendering, in realtà noi andiamo a processare in parallelo per esempio tutti i triangoli. Quindi l'elemento base di quando faccio rendering è il singolo triangolo e quello che è poi all'interno del singolo triangolo, per esempio, mi interessa andare a vedere le proprietà dei vari elementi per poi generare il colore che voglio mettere nell'immagine. Questo nella pipeline di rasterizzazione, cioè quella che si usa nel telegrafico. Quindi a volte gli attributi si definiscono non semplicemente per ciascun vertice o ciascuna faccia, ma anche per appunto i vertici relativi a ciascuna faccia. Che parametri vogliamo codificare nel modello? Beh, se in teoria, se volessi fare effettivamente un rendering facendo simulazione fisica dell'interazione luce-materia, dovrei codificare tutte le informazioni sul materiale, d'accordo? Siccome questo è molto complicato, molto spesso si usano, come vedremo, modelli semplificati di interazione luce-materia, che implicano che cosa? Attribuire magari un colore alla superficie, quindi sapere per esempio che tipo di frequenza assorbirebbe, quali tipi le diffonde invece, le normali che mi danno la direzione perpendicolare alla superficie in quel punto che mi serve per calcolare l'interazione luce-materia, oppure per fare il trucco di cui ce n'avevamo prima, cioè il texture mapping, delle coordinate che mappino i punti della triangolazione in un'immagine, in modo tale che io possa poi incollare questa immagine sopra la mesh. Quindi tipicamente posso associare, e lo faremo tipicamente sui vertici, perché poi l'elemento base del render è il vertice, potremo associare appunto questi parametri. Naturalmente modellare tutto con dei triangoli, con delle mesh di triangoli, ha dei limiti, perché naturalmente ci sono gli oggetti solidi del mio mondo, li posso rappresentare bene con dei triangoli, altri tipi di oggetti sicuramente no, perché dovrei modellare cose un pochino più complesse, d'accordo? Cosa si fa quando devo modellare questo tipo di oggetti? Beh, ora che le schede grafiche sono praticamente delle cose general purpose, posso fare un sacco di cose, quindi creare dei modelli anche di tipo diverso dai triangoli e occuparmi di quelli. In molti casi si fanno dei trucchi, quindi usando il texture mapping o usando altri trucchi che cercheremo di vedere brevemente nella prossima lezione, si cerca di ovviare la difficoltà nel rappresentare con dei modelli triangolati oggetti come appunto capelli, pelliccia, fiamme, nuvole e quant'altro. Si può per esempio appunto usare il texture mapping, usare le immagini e quant'altro. Vabbè. Ok, alcune cose sulla rappresentazione di queste mesh triangolari. Allora, da un certo punto di vista le mesh devono essere ottimizzate per l'uso nella scheda grafica, quindi in un certo modo si potrebbe cercare di fare in modo che dentro la scheda grafica, quando si vanno a svolgere le operazioni in parallelo che vedremo di processing di questi triangoli, ci sia il minor numero possibile di duplicazioni di memoria, eccetera. Questo è il motivo per cui nella pipeline grafica sono stati nel tempo anche sviluppati, diciamo, sono stati diciamo, supportati dei modi di rappresentare i triangoli diversi da semplicemente listare e processare separatamente i vari triangoli. Per esempio internamente si potevano fare appunto operazioni di rendering anziché sui singoli triangoli su due strutture dati che erano la cosiddetta strip di triangoli e span di triangoli. Perché? Perché generalmente se io rappresento ciascun triangolo indipendentemente dagli altri, a livello appunto in questo caso stiamo parlando dell'hardware grafico, vuol dire che duplico l'informazione relativa a tutti i vertici, d'accordo? Perché ciascun vertice è naturalmente appartiene a più triangoli. Una soluzione per ridurre la duplicazione è, anziché suddividere la mia mesh in insieme di triangoli, la suddivido in un insieme di strutture un po' più grandi, che sono per esempio le strip di triangoli, in cui quando mappo diciamo i triangoli dentro le operazioni grafiche, vado a rappresentare praticamente una struttura in cui, dato il primo vertice, il secondo e il terzo mi creano triangoli, aggiungo via via una serie di triangoli dando il vertice successivo da unire con i due precedenti. Questa è la struttura data della strip di triangoli. La span di triangoli invece è una struttura data in cui, dopo aver definito il triangolo con tre punti, aggiungo un triangolo senza duplicare tutti i triangoli, tutti i punti, ma aggiungendo solo un altro vertice che questa volta invece dovrò unire col precedente e con l'iniziale. In questo caso definisco delle due strutture, che la prima mi può rappresentare praticamente in pratica un ventaglio di questo tipo, cioè la seconda può rappresentare la fame, mi rappresenta un ventaglio di questo tipo, e la prima mi può rappresentare una striscia di triangoli che prosegue via via. Quando appunto non c'era ancora la grafica hardware efficiente che c'è adesso, c'era abbastanza ricerca anche nel tentare di modellare gli oggetti suddividendo diciamo, i modelli triangolati in maniera ottimale in strutture di questo tipo per ottimizzare il rendering. Adesso c'è molto meno questa esigenza, d'accordo? Però restano un sacco di problemi legati appunto alla codifica delle mesh triangolate all'interno dei programmi, di cui discuteremo brevemente adesso. Va bene. Ok. Allora, quando facciamo rendering, va bene, ricordiamo perché tra l'altro il triangoli era una struttura molto comoda per fare una pipeline di rendering veloce, a parte il fatto che appunto le processiamo in parallelo sulla scheda grafica. Una cosa comoda è che i triangoli, appunto, se applico al triangolo a qualsiasi tipo di trasformazione affine, cioè quelle che applichiamo utilizzando una matrice di trasformazione di quelle che abbiamo definito, posso applicare la trasformazione soltanto ai vertici e questo è sufficiente a trasformare tutto l'oggetto, perché naturalmente le connessioni non cambiano e quindi l'oggetto viene rappresentato con le stesse caratteristiche connettive di superficie. Lo stesso per la proiezione, quando io poi vado a proiettare i triangoli dal 3D al 2D, le connessioni non cambiano, quindi il triangolo proiettato è sempre un triangolo e i punti, diciamo, proiettati sono tutti quelli interni al triangolo proiettato, al triangolo creato dai tre vertici proiettati. Quindi da un punto di vista implementativo è relativamente semplice. Abbiamo detto che, a parte la possibilità di utilizzare le triple fan, quando io poi vado a fare rendering, mi serve in pratica passare alla scheda grafica l'insieme dei triangoli, quindi con le loro coordinate dei vertici e i loro attributi ai vertici, e farli processare in automatico, ovviamente con i programmi che definiamo, alla pipeline. Questo vuol dire che naturalmente, come idea di base, potrei pensare di memorizzare i modelli nel mio programma che io gestisco appunto in CPU della mia applicazione interattiva attraverso semplicemente una struttura dati che contiene semplicemente la lista dei triangoli con le loro coordinate e i vertici dati in senso antiorario e dice tutta l'informazione che mi serve, d'accordo? Naturalmente però questa rappresentazione non è l'unica possibile per memorizzare nella memoria del mio calcolatore l'informazione, perché potrei codificare l'informazione in maniera diversa e anzi generalmente la potrei codificare in maniera molto più furba, d'accordo? Io devo codificare che informazioni? Informazioni relativa ai vertici, agli spigoli e alle facce, quindi sapere quali sono i vertici del mio modello, quali sono gli spigoli che li connettono e quali sono le facce che messe assieme formano la superficie che mi interessa, d'accordo? Più gli eventuali attributi che io assegno ai vertici o alle facce. Agli spigoli generalmente non si assegnano attributi perché non ha molto senso. Bene. Dicevo, gli attributi si calcolano in genere sui vertici o sulle facce, un po' perché sulle facce alcuni tipi di attributi, per esempio la normale superficie, si possono calcolare facilmente. Per esempio, consideriamo il normale, la normale ha una superficie, cioè il vettore perpendicolare alla superficie stessa, è facile da calcolare naturalmente sui triangoli. Quindi io sto la normale triangoli che calcolo con la prodotto vettore, come abbiamo imparato a fare nella lezione sulla geometria, e quindi la direzione della normale è data semplicemente da dato un triangolo che è vertice 1, 2, 2, 3, da questo vettore 3, 2, per 1, 2. Questo mi dà la normale alla faccia. Ho già detto che tendenzialmente però, siccome la pipeline grafica in realtà proietta per il motivo che dicevamo prima, i vertici e poi li rimette assieme con la connettività, sarebbe opportuno gli attributi assegnarli ai vertici. Però per esempio già questo crea qualche problema di calcolo maggiore, per esempio. Come si fa a calcolare le normali di un modello triangolato sui vertici? Voi direte, beh, facile più o meno. Prendo un vertice, considero tutti i triangoli che incidono su quel vertice e faccio la media delle normali. Questo già però pone qualche piccolo problema, un problema ovvio che si risolve nel modo che poi sapete probabilmente, ma che vi dico, è che naturalmente non è necessariamente molto precisa la cosa, perché se io considero un cubo e vado a considerare, lo divido, supponiamo che sia triangolato così, naturalmente faccio la media pesata delle normali di questi triangoli, che sono tre vettori perpendicolari, sei vettori perpendicolari tra loro, ottengo qualcosa che va diretto come la diagonale del cubo, che è molto brutta la cosa perché non c'è nessun punto del cubo effettivamente che ha la normale diretta in quel modo lì, e come vedremo facendo rendering, se calcoliamo il colore sulla base di questa normale, perché consideriamo che quella è la direzione in cui l'oggetto riflette la luce, diciamo, troviamo un colore sballato. Va bene? Quindi già questo è un problema, calcolare le normali per ciascun vertice in questo modo, mediando. La soluzione a questo, sapete qual è? Però questa è una cosa che capita normalmente, se usate un qualsiasi programma di modellazione, che disegnate dei cubi, avete questo problema qua, in realtà se poi fate... Esatto, la soluzione è per esempio duplicare i vertici, d'accordo? In modo tale che io posso avere per ogni triangolo, in pratica duplico il vertice e ne ho uno attaccato a un triangolo e uno attaccato all'altro, diciamo, un punto diverso. E quindi ho due normali, ho più di una normale per vertice, in pratica perché ho due vertici duplicati. Però è anche non del tutto triviale dire qua c'ho la media dei valori delle normali ai triangoli per calcolare le normali sui vertici, perché qua va tutto bene perché ho una bella mesh con i triangoli più o meno omogenei, d'accordo? Ma se ne avete una, supponiamo che la mesh sia di triangoli su un piano, che invece è fatta così, una roba del genere, già le cose sono un pochino meno ovvie, no? Perché naturalmente se io faccio un peso, diciamo, uniforme e ho delle normali di triangoli che sono in realtà molto piccoli o ininfluenti, che dovrebbero influenzare poco, naturalmente li pesano come gli altri, quindi potrei avere un grosso errore portato da questo caso. Va bene? Quindi conviene trovare delle alternative, per esempio pesare in funzione dell'area del triangolo o pesare in base a questo angolo, che alla fine è la cosa migliore da fare. Tendenzialmente la cosa migliore da fare è pesare in funzione dell'angolo. Questo cosa comporta? Che errore faccio se invece lo faccio una media male? Lo vedremo quando, lo vedete già in realtà, quando si fa rendering delle superfici, perché siccome il colore dipende dal calcolo della normale, succederà che avete dei punti della superficie che sembrano riflettere in maniera un po' assurda la luce, d'accordo? Quindi il colore calcolato in quei punti sembrerà molto sballato, molto poco naturale sull'immagine generale. Ma su questo ci arriveremo la prossima volta. Comunque, adesso semplicemente volevamo dire che innanzitutto abbiamo da memorizzare nel nostro programma i vertici, triangoli, spigoli del modello, più gli attributi, e gli attributi possono comprendere per esempio le normali che mi conviene generalmente precalcolarmi sul modello, perché vengono poi usate pesantemente in fase di rendering, quindi non è conveniente ricalcolartele quando faccio rendering del modello, ma conviene averle precalcolate come attributo da mettere sui vertici. Un'altra cosa da ricordare che va considerata quando io penso che io mi sto generando i miei modelli triangolati degli oggetti più gli attributi, è che finché l'attributo è scalare, questo non crea problemi quando io applico una trasformazione geometrica al mio modello. Naturalmente i punti si trasformano e si portano dietro il valore scalare associato. Una piccola cosa fastidiosa che succede invece con gli attributi vettoriali, cioè le normali, è che le trasformazioni geometriche potrebbero trasformare in maniera, diciamo, non corretta l'attributo. Perché? Perché supponiamo di avere un modello in cui ho una superficie con la sua normale. Se io applico a questo modello una trasformazione che per esempio scala la x da x in modo diverso, quindi per esempio in questo caso allungo dalla x e lascio il montaggio dalla y, quello che succede è che la normale trasformata non è più normale la superficie. Quindi se voi create, per esempio, fate il rendering di un modello, programmate un programmino OpenGL in cui avete un modello, avete per ciascun vertice associate le normali, però questo modello quando lo mettete nella scena lo volete trasformare, per esempio allungando in una direzione o modificandolo, che è quello che si fa quando si fa modellazione, perché adesso stiamo dicendo creiamo modelli degli oggetti, poi voi con gli oggetti ci create le scene, quindi prendete gli oggetti, li mettete qua e là, li spostate, li traslate e potreste anche trasformarli in maniera, per esempio, non uniforme lungo gli assi. Questo potrebbe crearvi questo problema qui, che infatti è uno dei problemi di quando si fa laboratorio di grafica triennale, poi casca improvvisamente, crea dei problemi difficili da capire. Va bene. Soluzione in questo caso, lo sapete probabilmente, però siccome è possibile mostrare che se io considero un vettore tangente che deve essere quindi perpendicolare alla normale e applico quella formuletta lì, ricavo con due passaggi il fatto che se io applico alla normale una trasformazione che è praticamente l'inversa trasposta della matrice di trasformazione che applico al modello, d'accordo, questa matrice inversa trasposta mi trasforma correttamente le normali, cioè qualunque sia la matrice di trasformazione, che naturalmente essendo una matrice in coordinate omogenee mi rappresenta una qualunque trasformazione affine, quindi il gruppo insieme delle trasformazioni affine contiene anche trasformazioni di Scheer che deformano le coordinate, le dimensioni di un asse rispetto all'altro, basta appunto applicare anziché la matrice di trasformazione la matrice appunto inversa trasposta. Naturalmente se la matrice è una notazione, la matrice inversa trasposta è la matrice stessa, quindi il problema non si pone, però con questo piccolo trucco non ci sono problemi di disomogeneità, diciamo di errore nel calcolo della normale quando vado a trasformare i modelli per creare una scena. Quindi questo lo anticipiamo un attimo. Va bene, quindi importante quando io definisco i modelli geometrici con le triangolazioni è anche associare quindi gli attributi, e un attributo fondamentale per il calcolo dell'illuminazione saranno le normali. Quindi per evitare problemi generalmente appunto i modelli contengono già le normali generalmente associate ai vertici, con tutte le problematiche che stavo dicendo prima, cioè come calcolare le normali sui vertici, il rischio appunto di dover, cioè la necessità di duplicare quando ci sono degli spigoli netti i vertici per avere la normale associata praticamente a ciascun vertice per ogni faccia, d'accordo, e le problematiche di trasformazione dei vertici. Più o meno chiaro? Allora, se questo è chiaro, torniamo a quello che stavo dicendo, che è poi l'unica cosa che voglio dire ulteriormente sui modelli, poi il resto lo vedrete nei corsi, diciamo, di programmazione, di applicazione. Il fatto che memorizzare, diciamo, questa informazione, quali siano i vertici, quali siano gli edge, le facce e gli attributi, possa essere fatta in maniera diversa a seconda di quale sia lo scopo della memorizzazione e quindi cosa devo fare nel mio programma. Cos'è che può cambiare nella rappresentazione in memoria di queste informazioni? Può cambiare lo spazio in memoria che io sto occupando, quindi se io voglio mantenere compatta in memoria la rappresentazione dovrò eliminare tutte le ridondanze, va bene? Però potrei avere la necessità di fare determinate operazioni, quelle che generalmente vengono chiamate ricerca di incidenza, che per esempio mi permettono di ricavare, dato un punto della mia triangolazione, cosa c'è intorno, perché mi può servire calcolare, dato un punto di una mia triangolazione, cosa c'è intorno, perché molto spesso gli algoritmi che possono essere usati per gestire un'animazione, un'operazione grafica, un calcolo delle collisioni, eccetera, mi impongono di andare a vedere, per esempio, dato un nodo, appunto, quali sono i suoi vicini, quali sono i suoi angoli che ci incidono, eccetera. Va bene? Allora, il problema è che se nella mia struttura dati io memorizzo indipendentemente tutti i triangoli, vabbè, oltre a non essere efficiente da un punto di vista di memoria, perché duplico l'informazione su tutti i punti, ho anche una notevole complessità computazionale nel rispondere a queste domande, cioè dato un punto, quali sono i vicini, per esempio, quali sono le facce che incidono su questo punto, oppure data una faccia, quali sono appunto gli edge, gli spigoli che contiene questa faccia, così via. Va bene. Quindi, a seconda di cosa voglia fare, per esempio, quindi minimizzare la memoria occupata, rendere più efficienti questi algoritmi, che per esempio hanno ulteriore importanza quando devo fare qualsiasi operazione che abbia a che fare, per esempio, con il processing dei modelli, io potrei voler modificare i modelli perché naturalmente voglio, che ne so, ridurre il rumore, appunto deformarli in base a una certa funzione di evoluzione definita per simulare la fisica dell'oggetto, eccetera. Se devo fare queste cose, necessariamente devo cercare di ottimizzare le operazioni di ricerca di adiacenza. Va bene. Poi ci sono altre cose che potrei anche voler controllare, per esempio potrei voler fare una struttura dati che mi consenta, per esempio, di avere un controllo su alcune proprietà del modello stesso, quindi sapere se è un manifold o altro, insomma, avere un controllo sulla qualità. Quindi, va bene. Ok, quindi non esiste solo la lista dei triangoli, ma posso usare, scegliere strutture dati diverse. La cosa più ovvia, innanzitutto, è eliminare la ridondanza eccessiva, quantomeno. Se io ho i miei triangoli dati come una lista di facce in cui, come nella struttura scritta qua, io scrivo per ogni faccia esplicitamente le coordinate dei triangoli, naturalmente duplico un sacco di informazione memorizzata, quindi ho bisogno di per ogni triangolo memorizzare tre numeri differenti. Flow. Naturalmente è molto più furbo definire una struttura indicizzata, quindi una struttura in cui io faccio una lista di coordinate, quindi una lista di punti, io ho un indice che mi consente di puntare alle coordinate dei punti e la faccia contiene il puntatore. Questo è anche supportato nell'hardware grafico, quindi generalmente io effettivamente tipicamente memorizzo il il mio modello come una lista indicizzata di vertici, quindi ho bisogno naturalmente di definire le facce come puntatori e il mio modello sarà dato appunto da una lista di punti con le loro coordinate, appunto una lista di vertici a cui unirò appunto una lista di facce che conterrà i puntatori dei vertici. Questo va bene per ridurre la memoria occupata, non va bene per velocizzare le operazioni di ricerca, per esempio, se devo considerare trovare i vicinati dei miei punti. Quali sono le soluzioni? Andiamo direttamente alle soluzioni che funzionano meglio, perché contengono il più alto numero di puntatori possibili per risolvere problemi di ricerca. Esistono due strutture più o meno ottimali, più utilizzate nella pratica dei programmi per facilitare l'operazione di ricerca di vicinato, di incidenza, che sono una, questa Winged Edge, in cui praticamente io unisco, diciamo, alla conoscenza della mia lista, quindi ho sempre allora la mia struttura dati che contiene le coordinate di ciascun punto, il vertice, d'accordo? Però a ciascun, e avrò anche la mia lista delle facce, quindi la mia struttura che contiene facce, però faccio in modo di abbinare in pratica a ciascun oggetto nelle mie strutture tutti i puntatori che mi possono servire per accedere rapidamente agli altri elementi. Quindi la soluzione è la seguente: io ho un vertice che contiene i punti, ma contiene per ogni punto anche un puntatore a uno spigolo che contiene, diciamo, che parte, diciamo, da quel vertice lì. Quindi aggiungo un puntatore. Cosa mi consente di fare questo? Naturalmente mi consente di trovare un vicino, va bene? E il resto si basa tutto sulla creazione di una struttura dati curva per lo spigolo, quindi io ho che ciascun vertice è unito a uno spigolo e lo spigolo è unito a tutto quello che mi sta intorno. Quindi, siccome da ogni spigolo ricavo, scusate, da ogni vertice ricavo uno spigolo, e lo spigolo contiene tutto quello che mi sta attorno, praticamente anche dal vertice posso accedere velocemente a tutto quello che ci sta intorno. Va bene? La struttura dati spigolo, che non è necessaria per contenere l'informazione sulla match, ma è aggiunta, mi consente di fare velocemente il puntamento per le strutture, perché per incontrare tutto l'articolo contiene il puntatore A, lo spigolo che parte a sinistra del primo punto, lo spigolo che parte a destra del primo punto, lo spigolo che parte a sinistra del secondo punto, lo spigolo che parte a destra del secondo punto. In più ai puntatori alle due facce, la struttura dati faccia a sua volta contiene il puntatore a uno spigolo contenuto nella faccia, che permette di ricavare direttamente appunto una faccia in silenzio. Quindi in pratica con questa struttura dati, anche se ti aggiunge un po' di ridondanza, nel senso che si aggiungono un po' di puntatori che non servirebbero in realtà a memorizzare l'informazione che definisce il modello, però aggiungo in qualche modo tutti i puntatori che servono per rendere praticamente velocissime, praticamente proporzionali al numero di triangoli che ci sono, che incidono su un vertice, tutte le ricerche di incidenza. Le ricerche di incidenza senza una struttura dati che contenga questi puntatori, se no avrebbero una complessità di che ordine di grandezza, secondo voi? Lineare in che cosa?
Nel numero dei vertici.
Nel numero dei vertici, ok. Quindi se i vertici del modello diventano tanti, perché io voglio fare un modello molto preciso, diventa molto pesante, cioè un mesh con un milione di punti, vuol dire che tutte le volte che devo cercare a ciascun vertice cosa c'è vicino, io devo scorrere la lista di tutto il milione di punti e fare l'operazione che mi serve su ciascun vertice, quindi, o su ciascuna faccia, eccetera. Quindi questo invece semplifica al massimo l'ordine di grandezza del vicinato. D'accordo? Va bene. E un'alternativa più elegante al Winged Edge è questa Half-Edge, che per esempio è quella implementata in tante librerie, che deve essere Scala, MeshLab, eccetera, tutti programmi che devono naturalmente poter accedere alle informazioni di incidenza, perché sono tutti programmi che devono fare variazioni online dei prossimi locali delle mesh che dipendono dal vicinato, e comunque tutti i programmi che possono fare collisioni, animazioni, in qualche modo devono gestire qualcosa di questo genere. In questo caso nell'Half-Edge si spezza, cioè introduciamo lo stesso lo spigolo, cioè si parte da inverso, abbiamo la nostra struttura dati vertice, però il punto chiave per fare la ricerca di incidente è sempre lo spigolo, però in questo caso ogni praticamente spigolo è diviso in due, in uno spigolo, mezzo spigolo diciamo destro e mezzo spigolo sinistro, d'accordo? Quindi praticamente tra due vertici ci sono due spigoli che vanno in direzione diversa, uno è destro e uno è sinistro. Va bene. Questo semplifica, perché in pratica praticamente mi stabilisce già, dato un edge, qual è la fascia corrispondente, tant'è che la struttura di fascia dentro c'è praticamente soltanto lo spigolo, quindi lo spigolo e fascia alla fine la stessa cosa, che uno spigolo ha in per sé una corrispondenza 1-1 con una fascia che esce da quello spigolo. Lo spigolo, per poter fare diciamo la ricerca di incidenza da una faccia all'altra, deve avere un puntatore a un suo spigolo gemello, cioè quello che unisce gli stessi vertici ma in una direzione diversa, va bene? Quindi la struttura dati spigolo diciamo, ha dentro, oltre al vertice che da cui si origina lo spigolo, ha come diciamo contenuto anche il puntatore allo spigolo gemello. Quindi praticamente il gioco è fatto, quindi in pratica per lo spigolo o diciamo il vertice contiene le coordinate, oltre allo spigolo che esce dal suo vertice, e tutte le operazioni diciamo di incidenza diventano anche in questo caso di ricerca di incidenza diventano anche in questo caso di
io intendo col tuo faccio.
Sì. Ok, qua siamo dentro la struttura dello spigolo, naturalmente io ho detto che automaticamente lo spigolo deve definire una triangolo, però non ho esattamente specificato come, ovviamente per poter da uno spigolo ricavare una faccia devo avere che ciascuno spigolo diciamo contenga anche il puntatore allo spigolo successivo nella faccia stessa. Quindi questo non l'avevo detto giustamente, non faccio notare. Okay. Dentro lo spigolo, dentro il mezzo spigolo, diciamo, ci deve essere anche il puntatore allo spigolo successivo. È facile verificare, ma questo ve lo lascio fare eventualmente se volete, che se volete trovare una procedura che date quelle strutture dati lì risolva qualunque problema di incidenza, per esempio qua l'esercizio che diceva di stampare data appunto tutte le fasce incidenti in dato vertice oppure in mezzo spigoli scendendo da un certo vertice, è semplice fare queste operazioni, semplicemente è da complessità proporzionale appunto al numero di vicini che ci sono, o al massimo al numero di spigole che incidono su un vertice, o al numero di facce che incidono sul vertice, d'accordo? Questa è la massima complessità, d'accordo? Diciamo che Half-Edge è probabilmente più usato, per più recente ed è più elegante, che è molto usato appunto nelle librerie di processing grafico. Questo non implica che voi dobbiate usare strutture di quel tipo, se programmate a basso livello, poi se programmate a alto livello userete strutture dati che gestisce, diciamo, il motore di programmazione che usate, se no, voglio dire, in un'applicazione OpenGL non è necessariamente vero che dobbiate per forza usare una struttura dati ottimizzata in uno di questi sensi, però la dovete utilizzare se avete delle esigenze di questo tipo, cioè dovete fare delle operazioni di ricerca di incidenza o comunque dovete ridurre la memoria occupata. Quindi per ridurre la memoria occupata, vabbè, questo è semplice, si fa sempre di usare strutture indicizzate. Se però dovete fare ricerca di incidenza, vi conviene usare, diciamo, almeno a livello del programma che gestite in CPU, una struttura di quel genere lì. Poi è ovvio che quando poi passate i dati alla scheda grafica sono gestiti in forma di, diciamo, lista di triangoli. Ok, naturalmente ancora diverso è il modo di rappresentare i modelli quando li volete salvare o scambiare attraverso dei file. In questo caso generalmente non avete più particolari necessità di ottimizzare in qualche modo né la ricerca né la rappresentazione in memoria, quindi esistono svariati, diciamo, tipi di file che più o meno si basano su memorizzare la lista dei punti con le loro coordinate e le connettività. Quindi non c'è naturalmente in questo caso nessuna necessità di avere più, diciamo, connessioni, un puntatore di quanti ne servono per definire la struttura, diciamo, delle connettività della vostra mesh. Questo ad esempio in formato di testo, in formato off, ma ne esistono di svariati. Naturalmente quello che può variare nei programmi, nei formati per le mesh, può essere anche il fatto che supportino determinati tipi di codifica dell'informazione ulteriore che può servire per il rendering. Quindi alcuni tipi di formati memorizzano soltanto il colore o possono memorizzare determinati tipi di attributi, altri possono memorizzare più tipi di attributi, quindi una scelta può anche dipendere da questo. E naturalmente nei formati che salvano i modelli generalmente spesso poi si usano gli stessi formati anche per codificare eventualmente anche la gestione di scene con più modelli, però adesso non ce ne occupiamo. Va bene, quindi questi sono i modelli triangolati che utilizziamo per lo più per i programmi delle applicazioni interattive di grafica. Può essere relativamente critico come si generano questi modelli e con quale qualità, d'accordo? Quindi quali sono i parametri che mi dicono qual è la qualità di un modello triangolare? Beh, innanzitutto il numero di triangoli mi definisce in qualche modo il dettaglio, il numero di triangoli o la dimensione del triangolo. Però il dettaglio per una mesh triangolata in una scena è qualcosa di molto relativo, come vedremo facendo poi rendering o parlando di rendering, perché quanta qualità ci voglia nella descrizione, in modello, quindi se per esempio va bene un modello con tanti triangoli come questo, uno con un po' meno, uno con ancora un po' meno, dipende da cosa. La testa per la quale dell'indirizzo, quando vedremo come si fa il rendering, come si fa il rendering, è chiaro che ho bisogno di tanti triangoli per ovviare, diciamo, la discretizzazione, diciamo, della stessa estrazione, solo se i triangoli vengono mappati in tanti pixel dell'immagine. Se la mappatura comunque è 1 a 1, non ho bisogno di gestire il numero di triangoli, perché tanto non posso andare oltre il dettaglio del pixel della mia immagine, d'accordo?
Quindi è fondamentale sapere da dove originò questo modello. Tant'è che se ho un modello che deve essere visto da distanze diverse, la cosa migliore è usare una rappresentazione magari a più risoluzioni e cambiare tipo, più livelli di dettaglio, come si dice, cambiare il livello di dettaglio secondo la distanza in cui ho il modello, perché più triangoli metto più complesso il rendering e se non è giustificato dalla necessità di alta risoluzione dell'immagine non serve a niente. D'accordo? Non solo, ma tanti triangoli servono soltanto se c'è un dettaglio geometrico nell'immagine, cioè è inutile che io, scusate nel modello, è inutile che abbia una superficie piana e la rappresenti con un milione di triangoli, non serve a niente perché se il materiale non cambia e la normale non cambia, è giusto usare il minor numero possibile di triangoli, quindi in questo caso fare così. Allora, perché può succedere di avere un modello con un dettaglio geometrico scarso e tanti triangoli? Perché magari il modello viene da una scansione, non sa che un modello sotto un piano, quindi gli creerà un milione di punti, e se viene applicato l'algoritmo di triangolazione gli crea un milione di triangoli. Allora, quello che si usa nel processing di questi modelli è applicare gli algoritmi di semplificazione che, dove non c'è dettaglio geometrico, uniscono assieme i triangoli, creano meno triangoli per avere una dimensione in memoria molto minore, una complessità di rendering molto minore. Un problema che c'è poi con la triangolazione è naturalmente il fatto che questi triangoli debbono essere usati per calcolare i parametri geometrici che servono per il rendering, principalmente appunto la direzione delle normali, la superficie in tutti i punti. Siccome la direzione della normale deve essere il possibile accurata per avere un rendering di buona qualità, naturalmente la triangolazione deve consentirmi di farlo. E per esempio, come vedevamo prima, se ho una mesh con tanti triangoli molto, per esempio, stretti e lunghi o irregolari, diciamo, possono crearsi dei problemi. Quindi non soltanto può essere un fattore di qualità il numero di triangoli, ma anche la forma di triangoli. Non andiamo in dettaglio, però se prendete programmi di processing di mesh, appunto come MeshLab, in cui trovate un po' tutti gli algoritmi che si usano per fare questo tipo di processamento, tipo ottimizzare la dimensione dei triangoli, ritriangolare un modello per avere triangoli della dimensione che vogliamo, suddividere i triangoli o semplificare i triangoli, eccetera, vedete che potete cambiare molto le proprietà di un modello, appunto utilizzando degli algoritmi, e questo può valer la pena di farlo se avete delle mesh che appunto sono state generate per esempio da uno scanner e la cui qualità non è necessariamente buona. Ci sono una serie di strumenti, per esempio in un programma come MeshLab, per vedere qual è la qualità della triangolazione, anche per vedere se è manifold eccetera eccetera, e quindi eventualmente modificare questa triangolazione. Io però su questo poi sui modelli triangolati taglierei, non direi più niente, perché suppongo che ne parlerete pesantemente negli altri corsi. Quindi il mio piano è adesso, anche qui con la velocità diciamo di imposta dal numero di ore, è passare invece a parlare nelle prossime due ore di interazione luce-materia, quindi dire perché diciamo si fanno determinati tipi di calcoli quando si fa rendering. Va bene? Domande? Ok, intervallo, però breve, allora, per così finiamo prima, un quarto d'ora giusto, va bene?